Un altro filosofo critico della teosofia fu Cornelio Fabbro. Cornelio Fabbro, nel suo volume dal titolo L'Enigma Rosmini, dopo aver affrontato le grandi questioni del decreto di Mittanto del 1854 e quelle del decreto Postobitum del 1887, dedica la terza parte del suo scritto proprio alla teosofia, offrendo una delle critiche più dure all'intero sistema rosminiano, che hanno suscitato non poche reazioni. Secondo Fabbro, il progetto rosminiano che tenta di risolvere il problema dell'uno molti, cioè di come l'uno raggiunga i molti e di come i molti ritornino all'uno, poggia interamente su due pilastri teoretici fondamentali: l'intuizione dell'essere come principio di unità, rivolto ai molti, e l'attività del sentimento fondamentale come attestazione di molteplicità rivolta all'unità. Il progetto è ardito, anche se in fondo si mantiene nello schema del pensiero classico. E in questo senso Fabbro critica la posizione di Olgiati, però vedremo che vi sono degli elementi anche comuni. Fabbro è tuttavia convinto che l'impostazione iniziale del problema teoretico fondamentale, così come si configura in Rosmini, sia fuorviante e il caos messo sull'uscio della riflessione è una mera esigenza, una violenza addirittura la chiama, sistematica, un mettere il carro davanti ai buoi sostanzialmente. Secondo il Fabbro, infatti, che constata tutta una serie di illazioni gratuite avanzate da Rosmini, il caos che si configura come moltitudine, la modalità di risalita dalla molteplicità all'unità, l'affermazione dell'unità che è consentanea alla natura dell'essere, ciò che si configura come l'allargamento dell'essere uno alla molteplicità, diventa insieme la perdita dell'uno e la scomparsa della realtà empirica quale molteplicità dell'esperienza. L'intero sistema rosminiano poggia sulla legge del sintesismo ontologico, nel senso che l'uno e i molti formano nell'essere tale sintesismo. Si palesano entrambi come condizioni necessarie all'essere stesso, il quale è oggetto di ogni intelligenza. Ma tale legge, per Fabbro, si deve respingere come un'operazione arbitraria, anzi assurda, poiché quantifica l'essere già dichiarato uno ed il molteplice già dichiarato come contrapposto all'uno, i cui membri della stessa supposta sintesi sono incompatibili nella linea metafisica. La conferma della legge del sintesismo, che poggia sull'affermazione della trinità delle forme dell'essere, a cui Rosmini si rifà moltissime volte nel contesto specifico della speculazione teosofica, è per Fabbro invece inconsistente, poiché in ultima istanza l'affermazione secondo la quale l'essere, pur mantenendo la sua unità ed integrità, è nello stesso tempo molteplice nelle sue forme, non concluderebbe ad una solida circolarità, come sosterrebbe Rosmini, ma alla rimproverata solita circolarità dell'idem per idem. Fabbro considera quindi il sistema dell'identità dialettica di Rosmini, ravvisandovi una certa fedeltà all'esemplarismo agostiniano, sebbene gravi questioni teoretiche nell'ambito della trattazione della creazione, al vaglio di un'analisi teologica attenta, emergano come inconsistenti. Cosa intenderebbe Rosmini con l'espressione sistema dell'identità dialettica? Secondo Fabbro, egli intenderebbe che tutti gli enti, ossia tanto le creature come il creatore Dio, convengono nell'esistenza senza alcuna differenza. Tanto le creature come anche, prima di esse, Dio esistono. L'essere quindi, di cui si occupa la filosofia come teosofia, è l'esistenza. Essere ed esistere sono quindi sinonimi. Fabbro considera la terminologia utilizzata da Rosmini, giungendo alla conclusione che il Rosmini della teosofia, e parimenti quello della più compiuta logica, abbia superato di molto il saggio sull'origine delle idee, ma non è facile cogliere i momenti discriminanti. Per Fabbro, in sostanza, la teosofia si configura come un labirinto inestricabile dell'essere, il cui risultato, oltre a capovolgere la posizione tomistica, prendendo il significato secondario e fondato di essere, quello della copula del giudizio per il principale fondante, produrrebbe una sorta di enigma. Scrive Fabbro: San Tommaso è costante in questa terminologia, che sta alla base del suo realismo. L'esse è detto actus entis, mentre per Rosmini l'essere è l'actus mentis, cioè la copula del giudizio astratta dai termini, cioè l'affermazione pura di esistenza. L'infinitivo esse di est è l'espressione che si dice che si prova subito nell'articolo secondo: essere dell'intuito, essere virtuale, essere iniziale, essere ideale. Per me, continua Fabbro, devo confessarlo, il passaggio che non riesco a capire è quello dall'essere iniziale dell'intuito all'essere virtuale gravido di tutta la realtà, cioè onnicomprendente, che è il passaggio decisivo. I punti conclusivi di questa prima fase dell'analisi di Fabbro convergono sul problema di Dio nel contesto della speculazione teosofica, prima considerando la dimostrazione a priori dell'ente necessario e poi analizzando l'argomento deontologico a priori dell'esistenza di Dio. Il secondo capitolo di questa terza parte è invece dedicato all'analisi del rapporto Rosmini-Hegel, che si configura come critico, seppur degno di nota, e del rapporto Rosmini-Tommaso, che Fabbro definisce di ammirazione-deviazione, ma che giudica di fondamentale interesse per una valutazione complessiva del pensiero rosminiano, il quale è il suo punto di partenza in quell'intuizione dell'essere. Tale espressione, che risulta tanto enigmatica e incompresa da chi soprattutto non è riuscito ad uscire dai presupposti teoretici di una metafisica chiusa in se stessa e poco avvezza a sviluppi successivi, può essere considerata metaforicamente come l'ingresso in quel labirinto enigmatico che, pur mostrando percorsi possibili, resta tale nel momento in cui non si tenti di attraversarlo con la massima serenità e liberi da quei presupposti che in ultima istanza, secondo il mio parere, divengono preconcetti. Arriviamo all'ultimo grande pensatore che si è occupato della teosofia e che è Battista Mondin, che vede la teosofia come una nuova metafisica dell'essere. L'interpretazione offerta da Battista Mondin intende mettere a fuoco i punti fondamentali del pensiero rosminiano, dimostrando la legittimità della sua metafisica, senza tuttavia tralasciare i punti che egli ritiene critici, per poi mostrare le differenze fra la metafisica di Rosmini e quella di Tommaso. Entrambe legittime, ma sostanzialmente diverse. Mondin, nella sua recente opera dal titolo Storia della metafisica, dedica un capitolo della metafisica rosminiana tenendo conto in modo particolare del contributo fondamentale della teosofia, considerata come l'espressione di una nuova metafisica dell'essere realizzata da Roveretano al fine di essere in grado di affrontare e di rispondere a tutte le sfide del pensiero moderno, sia quelle di Cartesio e di Spinoza, sia quelle di Hume, di Kant e di Hegel. Mondin ritiene, con giusta ragione, che Rosmini sia l'unico grande metafisico dell'Ottocento, sebbene pochi all'epoca furono in grado di comprendere quella grandiosa linea metafisica innovatrice proposta da Rosmini. È noto che i neotomisti, all'epoca notevolmente influenti, giudicavano inammissibile l'idea di un pluralismo filosofico e teologico, poiché considerato dannoso per la Chiesa, in quanto avrebbe a loro parere sgretolato l'unità e l'uniformità del pensiero cattolico. Secondo Mondin, l'obiettivo filosofico principale di Rosmini fu quello di rilanciare la metafisica, le cui basi erano state scosse dall'empirismo humiano e dal criticismo kantiano. Ma che tipo di metafisica è quella di Rosmini? La metafisica di Roveretano è essenzialmente una metafisica dell'essere, la quale tuttavia si distingue dalle grandi metafisiche dell'essere di Aristotele e Tommaso, non tanto nei contenuti quanto nel metodo. Diversamente da Aristotele e Tommaso, i quali utilizzavano il metodo induttivo-risolutivo, Rosmini ricorre al metodo sintetico. Sintesismo è il nome che Rosmini dà al suo sistema. L'incontro con la realtà è opera dell'intelletto, come in Aristotele e Tommaso, se non che da Rosmini tale incontro non è concepito come un'indagine e una resoluzione del reale. L'ente finito, contingente, partecipato, da parte quindi dell'intelletto, bensì come una sintesi tra l'essere ideale e l'essere reale. Secondo Mondin è possibile affermare con una certa sicurezza che almeno i passi compiuti nell'ontologia di Rosmini coincidono con quelli realizzati da Tommaso. Infatti, si parte dallo studio degli enti finiti, si risale all'essere assoluto e poi col metodo dell'analogia, con i suoi due momenti dell'affermazione via positiva e della rimozione via negativa, si cerca di determinare gli attributi dell'essere assoluto e quindi di Dio. In cosa allora risulterebbe la differenza fondamentale fra le due metafisiche? Secondo l'interpretazione della teosofia avanzata da Mondin, la vera differenza sarebbe da ricercarsi nella resoluzio, perché se in Tommaso essa ha un carattere reale e metafisico, in Rosmini assumerebbe un carattere logico e gnoseologico. Secondo Mondin, l'esplorazione di Rosmini non si svolge nell'ambito della realtà degli enti e dell'essere, ma nell'ambito della possibilità dell'essere indeterminato, che sono tutte da determinare, e le possibilità dell'essere assoluto, che sono tutte determinatissime. Uno dei punti critici dell'intera ontologia rosminiana è rappresentato dalla teoria delle tre forme dell'essere, ma non tanto per gli aspetti classificativi delle tre forme, quanto per la deduzione della forma oggettiva, soggettiva e morale dell'essere, in sostanza per la pretesa del Rosmini di stabilire non solo che le forme dell'essere sono tre, ma che devono essere necessariamente tre soltanto tre, né una di più né una di meno. Concentrandosi poi sulla forma morale dell'essere, la quale corrisponde al bene, per Mundin resta il problema che essa resti una forma ideale, in quanto sarebbe lo stesso essere inteso come fine da raggiungere. Così egli non esita ad affermare che non è quindi, come pensa Rosmini, un frutto dell'incontro tra l'essere ideale e l'essere reale, ma è l'essere in attesa di diventare reale, oppure l'essere che nel compimento di un'azione perfeziona la volontà e mediante la volontà l'uomo stesso, e allora si tratta dell'essere reale. Mundin riconosce la grandezza, l'originalità, la legittimità della metafisica cristiana di Rosmini, ma rifiuta la teoria secondo la quale vi sarebbe una perfetta consonanza tra Tommaso e Rosmini, perché egli ritiene che non sia possibile far coincidere né l'ideologia né l'ontologia di Rosmini con l'ideologia e l'ontologia dell'Aquinate. Quello di San Tommaso è un realismo moderato di stampo aristotelico, mentre quello di Rosmini è un ultrarealismo di stampo platonico. Tantomeno è possibile far coincidere la metafisica rosminiana con quella atomista. C'è anzitutto una profonda diversità di metodo. Quello di Rosmini va dall'alto al basso ed è circolare, e perciò si conclude con una circumnavigazione del grande mare dell'essere. Quello dell'angelico va dal basso all'alto, dagli enti all'esse ipsum subsistens, e ciò che realizza la seconda navigazione. Ma tra le due metafisiche c'è anche una differenza di fondo, che è una differenza sostanziale e non affatto secondaria. Infatti, nella metafisica rosminiana sono assenti due dottrine capitali della metafisica atomistica: la dottrina della distinzione reale tra l'essenza e l'actus essendi, una distinzione che Rosmini non ignora, ma alla quale di fatto non dà alcuna importanza, e la dottrina dell'atto e della potenza. Questa tesi di Mundin è una delle tesi, a mio giudizio, più interessanti di questa, che vanno a concludere così questa terza fase. Noi avremo la possibilità, nella conclusione di questo corso, di dialogare con Marcus Krink, con cui prenderemo in considerazione tutte queste teorie, per formulare poi quella che a giudizio nostro, e quindi a giudizio della quarta fase, potrebbe essere una interpretazione soddisfacente. Lo diciamo ovviamente con la massima umiltà, ma con certa fermezza, appunto un'interpretazione convincente della teosofia di Rosmini per questi nuovi studi rosminiani che appunto definiamo della quarta fase.